Una madre che ha dato alla luce 5 figli non può arrendersi alle situazioni contingenti e quindi, oltre a donare la vita ai propri figli, è pronta a inventarsi un lavoro, un'opportunità.
Aveva le mandorle, le rompeva una a una, poi aggiungeva albume d'uovo e zucchero.
Storie di madri e figli che cucinano assieme, in una puntata che si intitola Dolce far tutto.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Molte persone ricordano il periodo panificatorio o panificatore della nostra vita, quando durante il lockdown metà delle persone che io conoscevo si sono messe a fare pane. Ma ora lo capisco raccontando queste storie, raccontando la puntata di oggi, e vi dico: se avete avuto degli amici panificatori o se siete stati voi dei panificatori durante il lockdown, bene, queste storie vi raccontano il senso che ha avuto, il perché lo avete fatto e tutto sommato credo anche, immagino, il perché vi abbia fatto così bene. Perché vi raccontiamo la storia di una madre che in età adulta decide di mettersi a fare dei dolci. E beh, quei dolci che sembravano, insomma, un'attività abbastanza inusuale in quell'epoca, in quegli anni. Era una donna già matura, aveva già passato i 50 anni e stava a tutti gli effetti aprendo un'attività. Poi è diventata un'attività vera e propria che oggi è gestita dai suoi figli e nipoti. E poi invece la storia di questa donna, appunto, che ha iniziato a panificare. Lo faceva perché sua madre lo faceva e questa cosa l'ha aiutata moltissimo nei momenti difficile. Ora tiene anche dei corsi, ma soprattutto porta il pane a massimo 1 miglio di distanza, cioè 1,6 km. Quindi è totalmente local la questione. Vivi a 1,6 km da lei, sei fortunato, ti porta il pane, la marmellata e tutto il resto. Vivi qui in Italia, niente, ti ascolti la storia. La puntata si intitola Dolce far tutto. Benvenuti. Anaide era una donna come tante, ma racchiudeva in sé un barlume che attendeva il momento giusto per esprimersi. Già il suo nome inusuale e quasi sconosciuto proviene dal greco, ha origini antiche e affonda le sue radici nella mitologia greca. Deriva dal nome della dea greca Ananke. In greco antico Ananke significa necessità o costrizione inevitabile, simboleggiando il concetto di un destino immutabile al quale nessuno può sfuggire. Pertanto il nome Anaid porta con sé un senso di determinismo e di potere divino, come del resto la sua storia personale ci confermerà. Nasce nel 24, settima nata di una famiglia numerosa come era in uso in quei tempi. Avrebbe compiuto 100 anni l'anno scorso. Cresce in un contesto ambientale, paesaggisticamente apprezzabile, un paesino incastonato fra le montagne abruzzesi, dove la popolazione era occupata esclusivamente nei lavori agricoli. La sua famiglia diversamente era composta da artigiani, ciabattino il padre e sarta la madre, con le sorelle che seguivano le attività materne prima di emigrare, negli anni successivi, quasi tutte in Francia. Questo è un aspetto credo importante che nel corso della sua vita manifesterà un peso nelle scelte. La sua è un'infanzia comune in quei luoghi e in quei tempi. Abbandono della scuola dopo la terza elementare, aiuto in casa ed educazione per diventare presto una brava moglie. A 20 anni è una bella ragazza che sposa Mario. Sono una bella coppia, educati e innamorati, tanto da decidere di sposarsi nel 44, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui, figlio di contadini, ha studiato in seminario fino al 5° ginnasio e si apprestava a lavorare in comune come impiegato. Dopo un anno nasce la prima figlia e dopo 4 anni il secondo. A quei tempi si partoriva in casa e il secondo parto si rivelò quasi fatale. Riuscì a salvarsi grazie all'unica sorella rimasta in paese che, nonostante le difficoltà di viaggio e di ricerca del medico, rintracciato al cinema, riuscì a portarlo al capezzale della sorella con una persona che consentì una trasfusione e le salvò la vita. Seguirono altri 3 figli, 2 ragazzi e una ragazza, tutti nati in ospedale proprio per non correre rischi. Il primo di questi, conseguito il diploma magistrale, non riusciva a trovare lavoro se non occupandosi nei cantieri con giornate spot. Erano anni difficili sotto il profilo economico. altissima inflazione con conseguente rincaro dei prezzi, crisi petrolifera con immediati riflessi sui costi dei carburanti, insomma, un clima di generale incertezza. Ma Anaide non si rassegna. Una madre che ha dato alla luce 5 figli non può fermarsi o arrendersi alle situazioni contingenti e quindi, oltre a donare la vita ai propri figli, è pronta a inventarsi un lavoro, un'opportunità, che può raggiungere 2 obiettivi. Il primo, probabilmente, è quello di sistemare un ragazzo volenteroso ma che non riesce a trovare un'occupazione. Il secondo, forse di peso analogo al primo, è quello di esprimere un desiderio represso di creare un'attività come aveva visto fare dai suoi genitori e dai suoi familiari. Nonostante abbia 54 anni e alla fine degli anni 70 nel settore pubblico si andava in pensione molto prima dei 50 anni e la pensione di vecchiaia si raggiungeva a 55.
Il paese era a vocazione agricola, mentre la famiglia di mia madre era ciabattino, il padre sarta la madre, quindi mia madre deve aver sempre respirato uno spirito imprenditoriale.
Dalla sua aveva, oltre a questo forte desiderio, una consolidata abilità nella cucina, nella preparazione dei dolci e in quella manualità che si esprimeva in diversi contesti, nella confezione di splendidi pullover e anche nella cura delle piante. Del resto, crescere una famiglia numericamente importante si rivela spesso una palestra fondamentale. Immagina un ristorante in un convento di frati cappuccini, non soltanto per la bellezza della location, ma soprattutto per problemi di budget e perché immaginava un'operazione di matching. I frati già allora faticavano a far quadrare i conti, con una struttura molto grande e pochi fondi a disposizione. Di contro, Anaide avrebbe avuto, a costi contenuti, una grande cucina con refettorio altrettanto grande, ideali per accogliere ospiti. La bellezza del convento e una cucina genuina di qualità avrebbero fatto il resto. Il padre superiore e i frati erano d'accordo e sembrava fatta, tranne che per l'opposizione finale del sindaco del paese, fortemente tradizionalista, che non vedeva di buon occhio mescolare la sacralità del luogo con il profano di un'attività che, per quanto lecita, rivestiva indubbiamente profili commerciali. Rimane sullo sfondo la genialità dell'intuizione che sarà ripresa dopo quasi 50 anni da uno chef stellato che aprirà un ristorante di successo negli stessi luoghi. Naturalmente ci vuole ben altro per arginare l'energia e l'amore di una madre abituata a lottare contro le avversità economiche, ambientali, culturali e climatiche. A questo punto Anaide elabora un'altra idea. Immagina appunto di preparare dei dolci tipici, altro suo cavallo di battaglia. A quei tempi ogni famiglia faceva il pane fatto in casa e lo cuoceva in un grande forno comune e ogni casalinga, oltre a contrassegnare i propri filoni con un elemento riconoscibile, aveva modo di verificare il livello qualitativo degli altri pani e, 2 o 3 volte l'anno, anche la qualità dei dolci preparati. La produzione dolciaria era considerata quasi un lusso e concentrata nelle occasioni di festa, oltre a matrimoni, battesimi e tutte quelle tappe religiose dedicate ai credenti. Ma pur nella sua occasionalità, la preparazione dei dolci tipici rappresentava un momento importante, un'occasione di festa che iniziava dalla raccolta di mandorle e di noci, all'approvvigionamento delle uova, della farina, assieme ovviamente allo zucchero. Anaide decide quindi di iniziare una produzione di dolci tipici, amaretti, pan di Spagna, biscotti per la colazione. Al di là delle idee fulminanti, più o meno originali, tradurle in pratica richiede non soltanto un'abilità nella preparazione dei dolci, bensì in una somma di capacità, ognuna diversa tra loro, che si esplica nelle varie fasi produttive di un'azienda, piccola o grande che sia. Un laboratorio di trasformazione parte nella selezione dei prodotti finali che si immagina incontrino l'interesse degli acquirenti, dalla selezione delle materie prime, cercando il miglior equilibrio nel rapporto qualità-prezzo, nella scelta dei fornitori, nella ricerca di attrezzature in grado di consentire la produzione e confezionare i prodotti, e infine la parte più difficile, cioè riuscire a venderli.
Ora, la reazione di mio padre era diametralmente opposto. Quando mia madre comunicò a mio padre che intendeva portare dolci che realizzava in vendita all'Aquila, mio padre commentò che all'Aquila non stavano certo aspettando i dolci dei suoi dolci. Non l'ha scoraggiata, e questo era già tanto, perché magari in altre occasioni si era opposto. In questa occasione non l'ha scoraggiata, ma non aveva nessuna fiducia sul fatto che questa iniziativa potesse avere successo.
Prodotti dolci, lei partiva con il suo panierino che ricordava i picnic dei quadri di Monet, fronteggiandosi con negozianti che naturalmente rifiutavano l'approvvigionamento di ulteriori prodotti rispetto a quelli già acquistati, ma lei, sicura del fatto suo, lasciava un piccolo gabarè con la sua produzione, certa che l'assaggio avrebbe convinto anche i più riluttanti ad acquistare i prodotti. E, visto ormai il consolidato successo dell'azienda, i fatti le hanno dato ragione.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee.
Black coffee, perché in qualche modo evidentemente nella testa del nostro Luca Michele i dolci si accompagnano sempre con un buon caffè scuro. Pronto, ciao Gioconda, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, molto bene. Benvenuto in Abruzzo.
Grazie, grazie mille. Senti, partiamo dall'inizio. Che persona era tua mamma? Tu già ce l'hai raccontato, però poi a parole è sempre un'altra storia. Che ricordo hai di lei come essere umano?
Era una donna molto concreta, con una grande forza interiore e una certa dose di inflessibilità.
E anche nei confronti dei figli, mi sembra di capire.
Sì, 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 sì. Anche se comunque il materno addolciva questi aspetti, e quindi comunque era accogliente con noi figli.
Senti, lei quindi ha cominciato a più di 50 anni un'attività, in che anni? Che anni erano quando tutto questo accadeva?
Era il 1977, okay. Lei aveva quindi, sì, era adulta, 53 anni.
E non era nemmeno troppo comune che una persona a quell'età e di quel sesso, cioè una donna, cominciasse un'attività di quel tipo?
Assolutamente no. Anche perché viviamo in un luogo sull'Appennino abruzzese, all'interno, dove l'iniziativa, la capacità imprenditoriale non è così diffusa, e non lo era ai tempi, e soprattutto non per una donna.
E infatti tu ci raccontavi anche tuo padre non era proprio d'accordissimo con questa sua slancio.
Assolutamente no. Mia madre ha avuto, prima di questa impresa, aveva avuto diverse idee. In realtà già da piccolissima mi diceva che aveva visto una tovaglia di lino ricamata a mano che era bellissima, e lei la desiderava, ma non aveva ovviamente soldi per comprarla. Così dal padre ciabattino si fece dare la zeppa, il rialzo in legno, dalle sorelle sarte i tessuti con le diverse fantasie, assemblò questi zoccoli e riuscì a procurarsi il denaro per comprare la tovaglia. E poi cercò di aprire un ristorante in un convento, in un posto
sì,
meraviglioso.
Ce l'hai raccontato, sì, 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 sì.
Esatto, e quindi insomma tutta una serie di attività che poi non sono andate a buon fine. Probabilmente perché c'era bisogno di un capitale iniziale che ovviamente non avevamo, e soprattutto non c'era da parte di mio padre questa propensione ad accompagnare questi progetti.
Questo ha creato dei problemi in famiglia o lei è andata dritta per la sua strada?
Allora, lei incarnava perfettamente lo spirito delle donne della sua generazione, perciò in un assetto patriarcale quello che decideva mio padre era legge. E quindi lei non aveva un'accettazione passiva, ma era una donna che era abituata a gestire la frustrazione dei rifiuti, delle difficoltà, per cui successivamente, quando ha potuto iniziare con poco, lì non l'ha fermata più nessuno, perché anche in quell'occasione mio padre disse alla sua dichiarazione: voglio andare a vendere i dolci all'Aquila. Mio padre rispose: figurati se all'Aquila stanno aspettando te.
Questa è proprio la tipica affermazione di chiunque diciamo non abbia fiducia nella possibilità che là fuori ci sia una richiesta per qualsiasi cosa, che siano dei dolci, sì, come qualcos'altro, no? Però è anche un modo per, in realtà, per poi starsene, insomma, per non fare le cose che uno che
per
qualcun altro,
esatto,
qualcun altro vorrebbe, sì, magari fare. Gioconda, senti, i dolci erano buonissimi.
Mamma mia, io ricordo i dolci che preparava mia madre, non venivano cotti nelle cucine di casa, c'era un forno comunale dove le donne andavano a cuocere il pane, si prenotavano, portavano la fascina di legna e cuocevano il pane. Noi non avevamo questa legna e quindi mia madre pagava una cifra che consentiva l'utilizzo del forno, sì. Quindi tutto l'anno veniva preparato il pane, ma nelle feste, Natale, Pasqua, le feste del patrono, si cuocevano questi dolci e tu non puoi avere idea del profumo che si sprigionava quando si apriva la bocca del forno e uscivano questi dolci.
Senti Gioconda, invece l'azienda adesso prosegue, è piccola, però insomma continuate a fare, tu non ci lavori, lo so, però continua a lavorare, a produrre dolci.
Assolutamente sì. È chiaro che per l'età di mia madre, per la sua formazione, l'impresa sarebbe finita dopo un po', perché non aveva i mezzi per mandare avanti un'impresa del genere, ma fortunatamente il fatto che mio fratello abbia iniziato ad occuparsene, è stato poi aiutato dall'allora fidanzata, attuale moglie, che ha lasciato il tirocinio presso il notaio per stargli a fianco, mm-hmm, e quindi questa unione con abilità diverse e personalità diverse ha fatto sì che il laboratorio, che è un laboratorio artigianale, crescesse. Adesso ci sono diversi dipendenti e tra l'altro si è aggiunto il figlio, quindi la terza generazione che dà il suo contributo.
Certo.
Quello che ritengo sia intatto rispetto alla nascita è ricette che sono rimaste quelle, una forte attenzione alla materia prima e tanta cura nell'esecuzione di questi dolci.
Grazie mille Gioconda, grazie davvero per la storia e questa chiacchierata. In bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie, buona vita Matteo.
Grazie anche a te, ciao.
Grazie.
Four more years and I should now be, you know, 16 grand. Pushing the trolley, doing the rounds. Four more years and I should now be one of these clowns. In my office, on the fifth floor.
Lui è Fink, che canta Biscuits for Breakfast, cioè biscotti per colazione. E ora la parola, non solo sui biscotti e sulla colazione, passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Gioconda, che in realtà è la storia di sua madre Anaide, dal bellissimo nome, è una storia sicuramente di ostinazione, di insistenza, di un'insistenza che nasce dalla generosità, ovvero dal pensiero del bene della famiglia, dei figli in questo caso, e ci mostra quanto appunto si possa insistere, quanto si possa essere ostinati e quanto questa insistenza sia talvolta appunto giustificata proprio dalla consapevolezza del proprio valore e dall'idea, dal progetto di dare ad altri quello di cui si sente che hanno bisogno. Ma non c'è soltanto questa forma di abnegazione in questo racconto, che pure è certamente presente, perché naturalmente la tenacia di cui si dimostra capace Anaide nasce appunto dalla sua profondissima generosità e senso di responsabilità materno. C'è anche qualcos'altro però dentro questa storia, ovvero c'è una figlia che racconta la madre, che racconta le azioni e le ragioni che hanno spinto la madre a quelle azioni, comprendendola da una distanza, comprendendola attraverso la propria esperienza di vita e vedendola finalmente non semplicemente, non soltanto come una madre, quindi non soltanto nel suo ruolo rispetto a lei, ma nella sua interezza di persona, che ha delle motivazioni, delle spinte, delle qualità, delle forze, delle risorse da mettere in campo e che lei per la prima volta da adulta riesce a mettere a fuoco nella completezza e nell'interezza di tutta la sua figura, di cui a quel punto può ereditare la spinta all'azione.
Negli ultimi 2 anni, dalla nascita di ChatGPT, sono arrivati tutta una serie di altri nuovi player che utilizzano uno strato della ricerca in comune con i motori di ricerca standard e mettono sopra però una nuova forma, è la ricerca generativa, e invece di avere soltanto i risultati avrò un brano di testo da leggere che tende a rispondere alla mia domanda in maniera molto compiacente, molto piaciona. Se una persona che vuole fare un lavoro fatto in maniera seria prende, copia e incolla i risultati senza prima verificarli, deve sapere che di me si porta dietro almeno un 60% di sbagli.
C'è uno studio Deloitte che quantifica in 150 miliardi di euro la spesa dell'Europa nella sua interezza di acquisti di servizi di cloud computing. Di questi 150 miliardi di euro, 35 miliardi di euro vengono dal procurement pubblico, quindi sono spesa governativa. Quanta forza avrebbero avuto 35 miliardi di commessa pubblica orientati sulle imprese del cloud europee? Sarebbe stato il più grande investimento a costo zero che io possa ricordare a memoria fatto in Europa sul fronte dell'ICT.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Senti Marianna Aprile.
Dimmi Daniele Bellasio.
Tu ogni puntata dici ci vediamo in giro. Non puoi fermarti un attimo?
Qui.
Sì, ad Amici e Nemici.
Radio 24 quindi.
Sì, tutti i sabati al sabato. Si dice sabato o sabato?
Ma diciamolo, tu lo dici sabato, io sabato, così siamo un po' amici e nemici.
8.30, ecco, dobbiamo essere un po' amici e nemici. Su ogni notizia, quelle che lasciano un po' il peso sulle settimane successive, proviamo a portare i nostri amici e anche i nostri nemici.
Sai che credo che non sarà difficile essere in disaccordo su alcune cose?
Su alcune cose sicuramente sì. E poi proviamo a fare una playlist. Senti che bella questa nuova sigla che sembra una serie TV. Una playlist, che ne so, di musica, amica e nemica, serie TV, libri,
film, sì, spettacoli teatrali, esatto, eventi. Mi piace.
Quindi non vai più in giro?
Ma ogni tanto magari sì. Però sempre sabato mattina 8.30 Radio 24 con Daniele Bellasio.
Matteo Caccia racconta.
C'è sempre un filo che lega le storie che vi raccontiamo in ogni puntata. A volte è più sottile, è un po' più sfuggente, altre, come in questo caso, è decisamente potente e visibile. Nella prima storia c'era una madre e la sua abilità nel preparare i cibi, che ha regalato ai suoi figli un futuro e un'azienda che vive ancora ad oggi. In questa seconda storia invece ci sono una madre e una figlia legate dall'amore per la cucina e in particolar modo per il pane. È la storia di Elizabeth Mahoney, che di questa passione ha fatto una professione. State con noi.
Thank you.
C'era sempre il pane, dice Elizabeth Mahoney. Quando ero piccola, mia madre era un'infermiera notturna all'ospedale Hyter Green e tornava a casa la mattina, cuoceva del pane nella nostra minuscola cucina, poi dormiva mentre io andavo a scuola. Mahoney e io chiacchieriamo mentre a sua volta insegna a me a fare il mio primo pane. Non col bicarbonato, ma una bella pagnotta bianca al farro e ai semi e una kallah intrecciata, un pane tradizionale ebraico. Creatrice e fondatrice di One Mile Bakery mi sta facendo fare il suo corso di pianificazione di poche ore. Mahoney ha avviato l'attività nel 2012. Consegna in bicicletta, pane fatto in casa, zuppe, conserve a qualsiasi cliente che viva entro un chilometro e mezzo dalla sua cucina di Cardiff. E poi offre corsi brevi per chiunque voglia fare del buon pane, che sia esperto o, come me, un principiante assoluto. La sua attività è nata dalle avversità. Mahoney ha avviato il progetto quasi come un atto di disperazione. Ho toccato il fondo così tante volte, dice, ma se sei davvero al punto più basso, e credimi, io sono stato al punto più basso per un sacco di tempo, ecco, allora se sei fortunato, trovi una nuova strada. E la mia è stata attraverso ciò che sapevo già fare, è stata attraverso il pane. Mentre Mahoney e io misuriamo, impastiamo, diamo forma e mettiamo da parte, parliamo. Nel 2008 si è resa conto che la sua vita stava andando fuori controllo. La sua amata madre, Betty, ebbe un ictus così grave che le fu impartita l'estrema unzione in ospedale. Improvvisamente il lento declino della sua vecchiaia accelerò. Betty fu trasferita in una casa di cura. Non riusciva a parlare, non riusciva a scrivere, non riusciva a stare in piedi da sola, dice Mahoney. Doveva essere nutrita tramite un sondino. Tutto di lei, la sua voce, il suo amore per il cibo, la sua cucina, tutto andò a farsi benedire. Mahoney e sua madre erano molto unite. La più piccola di 5 figli, nata da genitori immigrati irlandesi. Lei arrivò inaspettatamente quando Betty aveva 46 anni. Pensava che io fossi la menopausa, racconta. Crebbe felicemente a Catford, nel sud di Londra, ma suo padre morì all'età di soli 55 anni, lasciando la madre a crescere Mahoney, che allora aveva 10 anni, da sola. Gli altri bambini avevano lasciato casa e nei mesi successivi alla morte del marito, madre e figlia si legarono cucinando.
Was we started cooking together. So she'd already taught me how to bake basic bread, soda bread, she was Irish, so soda bread, and we used to every weekend we'd make a cake. That was about it. But she seriously.
Acquistavamo una rivista chiamata Super Cook ogni settimana e ci cimentavamo nelle ricette proposte. Alcune erano più difficili del previsto, dato che dovevamo procurarci ingredienti esotici come aglio o erbe fresche dal mercato, e Betty non guidava. Era una grande avventura ogni sabato, dice Mahoney. L'abbiamo fatto per anni. Betty insegnò anche a Mahoney le sue ricette, raramente scriveva qualcosa. Una volta le ho chiesto come faceva il crumble di mele, racconta. Mi ha detto, prendi le mele, fai il crumble, tutto qui. Tutta quella conoscenza, tutta quella storia, eppure Mahoney sentiva che la sua famiglia stava diminuendo, non aumentando. Non solo stava affrontando il declino di sua madre, ma la storia si stava evolvendo in un'altra direzione e non quella che aveva immaginato. Mahoney e suo marito volevano dei figli e continuava a rimanere incinta. Ero davvero brava, dice, ma poi continuava a perdere i bambini. Ed ero ancora più brava in quello, aggiunge. La prima volta che ha avuto un aborto spontaneo è stato il giorno della festa della mamma, dopo aver trascorso la giornata con la sua di mamma. Mahoney ha perso un bambino all'inizio della gravidanza, poi ne ha perso un altro più avanti nella gravidanza e ancora un altro poco prima del suo 40° compleanno. Aveva organizzato una grande festa e ha dovuto annullarla. Ogni volta è stata una morte, dice, perché hai una cosa che esiste e vedi quel piccolo cuore battere e poi è come se non fosse mai successo. Molte delle sue amiche non sapevano cosa dire dopo un po'. Sarai più fortunata la prossima volta. Ecco, una frase così non funziona dopo la seconda o la terza volta. In totale, in un periodo di circa 6 anni, ha avuto 8 aborti spontanei. Piange un po' mentre mi racconta. Quando Mahoney aveva 43 anni, lei e suo marito decisero che ne avevano abbastanza. Niente più gravidanze. E per un po' si è sentita molto giù mentre si prendeva cura della mamma, sapendo che il sogno di diventarlo a sua volta era finito. Non ci sarebbe stato nessuno dopo di me, dice, e tra poco nemmeno prima di me. Mi sentivo completamente persa. Ma gradualmente un'idea ha iniziato a farsi spazio. Mia mamma mi ha insegnato che il pane fatto in casa era un alimento base, dice. Non complicato o elaborato, ma qualcosa che si porta sempre in tavola, e io adoro il pane. È uno degli alimenti base della mia vita. Cibo da isola deserta, fondamentalmente. ha deciso così di lasciare il suo lavoro di giornalista e di fare il pane e di consegnarlo con qualche altro alimento adatto al pane, la zuppa, la marmellata. Voleva che tutto fosse piccolo per renderlo accessibile, ma anche perché le ricordava sua madre. Quando Mahoney aveva 46 anni, la stessa età di Betty quando l'ha avuta, ha lanciato One Mile Bakery ed è stato un successo immediato.
Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare, io ti posso offrire il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti.
Nel febbraio 2013 sua madre Betty è morta. Ero nel bel mezzo della preparazione di 38 pagnotte, racconta, e mi sono seduta lì e ho pianto e pianto e mi sono fermata. Ma l'impasto aveva altri programmi e continuava a lievitare, e perfino nello sconforto di quel momento, quando riuscivo a malapena a elaborare che cosa fosse successo, ho pensato: il pane, diavolo, continua a crescere. Mahoney non è riuscita a cucinare per 6 settimane. Ha passato il testimone alla sua nuova collaboratrice, ma poi il dolore si è attenuato un po' e lei è tornata in cucina alle 4:30 del mattino e ha preparato una pagnotta. Una semplice pagnotta di farro con i semi. Era la pagnotta che aveva preparato per sua madre l'ultima volta che era andata a trovarla. Mahoney ha continuato a preparare quella pagnotta ogni 2 giorni per un anno. È ancora la mia preferita, dice. Mi ha aiutato a superare così tanti momenti difficili. La panificazione è uno strano voodoo. Da principiante sono stupita dalla sua combinazione di scienza e magia. La precisione delle quantità, l'accuratezza del tempo, sono la scienza. La magia è ovviamente l'impasto. L'impasto è ipnotico, una sorta di stiramento fluido. E vedere 4 semplici ingredienti, farina, acqua, sale e lievito, mescolarsi in una massa viva che cambia forma e cresce di sua spontanea volontà, beh, i panificatori esperti potrebbero ridere, ma a me sembra stregoneria. Mahoney è d'accordo. Ho insegnato a fare il pane a persone che stavano affrontando sfide di carriera, divorzi tossici, cambi di vita, privazione del sonno, dice. Le persone vengono con ogni sorta di peso, chiacchieriamo tutti intorno al tavolo della cucina e in qualche modo l'impasto distoglie la mente di tutti da ciò che si sono lasciati alle spalle. E poi la magia di ciò che accade in questi semplici passaggi li allontana dalla loro quotidianità. È la fine del nostro pomeriggio e sembra che io abbia creato 3 deliziosi pani. Sono più emozionata di quanto immaginassi. Mahoney non è sorpresa. Il pane è emozionante perché è imprevedibile, dice. È influenzato dal meteo, dall'umidità, in particolare dal lievito madre. Si potrebbe dire che è influenzato dall'umore. È sempre un'avventura, quindi se hai bisogno di distrarti da qualcosa, è come una magia. Devi concentrarti totalmente su questo. Lo fai a mano e dimentichi tutto il resto. E poi aspetti di vedere se ha funzionato.
Well, I work every day, and I push all the way. Cause I gotta succeed to take care of all my needs. Cause there's only one thing in this world to make you popular with all of that. And that's great. That's what I said. And that's great. That's what I said. When I get my pay, it only lasts just 2 days. My pay is short, and that's a fact. Come Monday morning, you know I'm flat. But there's only one thing in this world to make you popular with all of them. That's great.
Bobby Head canta Bread, ovviamente pane, mentre la storia bellissima che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitolava Come la panificazione mi ha salvato la vita. Ora le strade in diretta e poi torniamo qui in studio perché abbiamo ospiti l'autrice e la voce del podcast che vi abbiamo raccontato in tutte queste giornate, in queste ultime 2 settimane. Sto parlando di Ci chiamavano Angeli, loro sono Michele La Serra e Chiara Romano.
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo oggi due settimane in cui abbiamo raccontato all'interno della nostra storia seriale un podcast bellissimo che si chiama Ci chiamavano Angeli. Lo avete sentito se ascoltate il programma. Se non l'avete fatto, siete fortunati comunque, perché potete ascoltarlo per intero su tutte le piattaforme podcast. Lo ha prodotto Audio Tales ed è stato scritto e condotto da Chiara Romano e Michele Laserra, che sono qui con noi. Ciao Chiara, ciao Michele.
Ciao Matteo.
Ciao.
Buongiorno e benvenuti.
Che bello.
È bello avervi qui dal vivo, come ogni tanto succede. Io la domanda che faccio sempre quando incontro qualcuno che ha fatto un podcast e quindi ha speso tempo, impegno, il più delle volte senza guadagnarci nulla, lo diciamo molto seriamente,
sì,
o quasi nulla. Esatto. Perché ogni tanto mi capita ancora di incontrare delle persone che mi chiedono: ma esattamente come si guadagna facendo soldi? E io o cambio strada o dico: guarda, aspetta, mi è arrivata una telefonata. Insomma, diciamo che è un'attività che si fa nella speranza che poi succeda qualcosa, perché c'è un interesse per il tema, ed è qui che vengo alla domanda. Per quale motivo? Sì, abbiamo parlato della Notte di Repubblica di Sergio Zavoli.
Sì.
Lo avete raccontato all'interno del podcast, il cui ascolto, diciamo, ha portato a interessarvi a questa storia. Ma perché raccontare una storia del 1966 che parla di un'alluvione, ma parla soprattutto di persone che si rimboccano le maniche?
Michele. Principalmente perché mi ha colpito il fatto che in un contesto, quello di adesso, dove i giovani sono etichettati come quelli che non hanno voglia di far niente per diverse ragioni, mi ha colpito il fatto che in questa storia i giovani, come dire, erano sempre quelli che venivano etichettati come quelli che non volevano far niente, mm-hmm, assolutamente, e che però hanno salvato sostanzialmente una città, hanno salvato sostanzialmente delle opere di inestimabile valore, hanno salvato una comunità intera. Il motivo per il quale appunto poi abbiamo deciso di raccontarlo, come hai detto bene tu, non era appunto per soldi o meno, ma era perché la storia ci sembrava potente e ci sembrava bella da raccontare. E quando abbiamo incontrato queste persone, più che la storia in sé dell'alluvione, quello che ci ha colpito è proprio le loro storie. Cioè, l'alluvione era il contorno, la cornice, ma poi c'erano le loro storie dentro, che hanno vissuto quell'evento, e ci piaceva raccontare come si erano sentiti, se avevano fatto qualcosa di bello. E la risposta che abbiamo ricevuto è che per loro era stata una cosa normale, niente di speciale, ecco.
Sì, come se fosse una cosa normale, scontata, ovvia.
Certo, cioè che, come dire, tutti avrebbero fatto così.
Sì, esatto.
Questo è quello che pensano loro,
sì,
ovviamente.
Sì, 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 sì.
Chiara, che persone avete trovato? Delle persone che chiaramente non solo erano invecchiate, ma che nel ricordo di quell'evento, e quindi nel raccontarlo, nel rievocarlo, come lo vivevano? Che persone erano?
Tornavano giovani, si può dire, perché ovviamente hanno l'età che hanno, stanno sui 70-80 anni ormai, ma tornava fuori tutta l'energia che avevano da giovani e anche la voglia di lottare, di mettersi in gioco, di portare avanti qualcosa. In particolare Maria, che è stata una di quelle che da Bologna è andata a spalare il fango, in quanto donna poi a me ha colpito, proprio perché è stata una che ha fatto tante lotte di cui oggi io posso godere, ma come tanti altri.
Voi siete mai stati angeli del fango?
No.
No,
in effetti no, questa cosa non, cioè, non abbiamo mai partecipato, almeno io personalmente, ma neanche tu, Chiara, credo,
no,
ad alluvioni, ad aiutare comunque una città a rialzarsi dopo un'alluvione.
Però da questi racconti, al netto della gratuità del fatto, che diciamo ci riporta a ricordare una cosa, che quando si dona qualcosa si è quasi più arricchiti di quando si riceve quel dono, no? O forse senza il quasi, questo poi dipende, credo sia anche una questione molto personale. Però al netto di tutto questo, che, diciamo, in che modo vi ha trasformato questa storia? Quando si racconta una storia, soprattutto quando la si raccoglie e poi la si restituisce, c'è sempre una piccola trasformazione.
Sì, a me ha colpito proprio hanno colpito proprio le loro storie, e mi ha trasformato, nel senso che io vivevo un periodo abbastanza particolare della mia vita in quel periodo, e fare il podcast, ascoltare le storie di queste persone mi ha riacceso totalmente. mi ha fatto dire per forse la prima volta della mia vita, cazzo, sto facendo una cosa veramente bella e stiamo raccontando qualcosa di veramente figo e stiamo incontrando delle persone bellissime che ci stanno trasmettendo tante emozioni, tanti valori e che ritornano appunto giovani e anche noi facciamo ricordare qualcosa di bello a loro, ecco.
A me ha dato tanta speranza perché hanno affrontato tante cose che affrontiamo noi tutt'oggi. Non so, guardare le notizie è desolante, ti fa disperare, però pensare che anche loro hanno vissuto qualcosa di molto simile ti ridà la carica, ti dà tanta speranza.
E invece, scusate, questa è una domanda tecnica che mi incuriosisce: voi come siete diventati una coppia professionale? Cioè, come siete conosciuti e come mai avete deciso di raccontarla, farlo insieme questo lavoro?
È stata una scuola.
Esatto, in ambito accademico, dire, sì. Il podcast era il progetto finale che poi Audiotales ci ha permesso di realizzare.
Avete in mente qualcos'altro? State lavorando? Di solito il podcast era sempre un progettino pronto.
Beh, io ho in mente una cosa da un po' nel cassetto, però vediamo, insomma. Cioè,
e anche io paio di idee, ma va capita.
Vediamo adesso come ragionare.
Ascoltatevi, Ci chiamavano Angeli è prodotto da Audiotales, lo trovate su tutte le piattaforme disponibili. Ringrazio moltissimo Michela Lasserra e Chiara Romano che hanno reso possibile questo podcast e ci hanno promesso di raccontarlo.
Grazie Matteo.
Grazie.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps a million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps. Perhaps, perhaps.
Questa è la versione straordinaria dei Cake di Perhaps, Perhaps, Perhaps. Io ringrazio ancora tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi, usate questo fine settimana per mandarci le vostre storie, cioè per scrivere e inviarcele. Sfruttatelo per bene. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR a lunedì, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!